that swing. Do-wop, 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 do-wop. It don't mean a thing, all you got to do is sing. Do-wop, 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 do-wop.
Bentornati ascoltatori di Radio Yulm per una nuova puntata, una nuova serata con noi, quelli di Jazz Domino Thing. Siamo sempre in due, io sono Elisa e con me c'è Francesco alla regia.
Ciao a tutti ragazzi, buonasera.
Buonasera, e questa sera sarà una serata, mi auguro per voi, molto tranquilla, perché il personaggio di cui parliamo oggi è altro che le origini, proprio le originissime del jazz, ed è colui che è stato nominato il primo sassofonista jazz della storia. Quindi un personaggio assolutamente iconico.
Quindi l'inizio proprio.
Assolutamente, i super inizi. Abbiamo fatto proprio un ritorno alle
origini, proprio le vere e proprie origini.
Esattamente, alle radici. E direi di iniziare però con una cover. Non vi faccio subito sentire il vero Sidney Bechet. Andiamo con appunto una cover di Jill Barber, che è una straordinaria cantautrice, e questa è Petite Fleur, scritta appunto nel suo periodo francese, diciamo così. Lui è Sidney Bechet e questa è Jazz Domino Thing.
Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes en main, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays. Ce printemps, petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur.
Barber con Petite Fleur a introdurre questo Sidney Bechet, che come vi avevo detto è talmente delle origini che non è neanche nato nel Novecento, è nato il 14 maggio del 1897, quindi siamo ancora due secoli fa. Nasce a New Orleans, quindi la città del jazz, in un contesto un po' particolare, perché tutti i suoi familiari erano, diciamo, dei musicistelli, si possono dare queste...
Che parola è musicistelli? Cosa vuol dire?
Una di quelle che mi invento saltuariamente. perché erano un po' dilettanti, non è che fossero espertissimi.
Che... Ok, ho capito.
Quell'elli sì, dà un po' l'idea del... Sai...
Sì, coloro che un po' si approcciavano, ma che in realtà poi non è che erano proprio così bravi.
Esattamente, quindi aveva avuto un po' un'infarinatura, però non è che appunto avesse degli antenati così... famosi. Sta di fatto che ha avuto un grosso vantaggio. Quale? La sua famiglia era del gruppo etnico dei Creoli, che sono questi, diciamo, mix, cioè sono un'etnia mix tra i neri e invece quelli, diciamo, i latini, quindi gli spagnoli oppure il Sud America. Quindi non erano del tutto neri, e questo permetteva loro, il che comunque ci fa tornare al tema del razzismo, di avere un'educazione e una stabilità sociale un po' più alta, perché loro erano del gruppo della piccola borghesia e quindi avevano accesso anche a una formazione classica che ai neri puri non era, insomma, non era data, non era possibile. Tant'è che appunto Sidney Bechet questa educazione la riceve e sin da piccolo si dimostra praticamente un genio della musica, era veramente forte ed era in grado di imparare a suonare super velocemente praticamente qualunque strumento gli venisse messo in mano.
Un mostro, un drago.
Tipo Mozart, no? 5 anni che fa le sonate, proprio così.
Wow,
e
bellissimo.
Gli mettono in mano il clarinetto e avrà dei maestri veramente eccezionali, cioè tra i maggiori suonatori di clarinetto di tutti gli Stati Uniti del momento, ed erano Lorenzo Tio, Big Eye Louis Nelson e George Baquet. E due di questi, nello specifico Lorenzo Tio e George Baquet, erano creoli, mentre l'altro era nero. E la differenza qual era? Che mentre i primi due, avendo avuto appunto un'educazione classica, sapevano leggere la musica, quindi erano molto più didascalici, il suo maestro, diciamo, di colore vero, non aveva avuto questa educazione, quindi non sapeva leggere del tutto la musica, ed è poi da lì che è nata l'improvvisazione che caratterizza il jazz adesso.
Certo.
E Sidney Bechet che cosa ha fatto? Lui ha imparato un po' da tutte e tre, ha preso sto clarinetto e si è detto: sì, ma io ragazzi che cosa voglio fare? Ha preso un po' da uno, quindi ha preso la, diciamo, la capacità di leggere la musica, la cultura di coloro che erano creoli, ha preso l'improvvisazione e ha detto: io la musica la so leggere tutta, ma non la voglio leggere tutta. Ne leggeva una parte, poi in parte improvvisava, poi in parte no, e quindi ha messo insieme queste due culture creando veramente delle...
Poi da dire che non è per nulla facile improvvisare, perché comunque ci vuole una certa padronanza dello strumento.
Assolutamente, ma lui, visto che era così straordinario, è riuscito a mettere insieme queste due cose, ed è questo uno dei motivi per cui poi è diventato il padre del jazz, insieme a un altro grandissimo che... di cui parlavamo prima io e Francesco, che è Louis Armstrong, molto più conosciuto, dopo scopriremo il perché, ma nel frattempo vi faccio ascoltare una loro collaborazione. Questa si chiama Perdido Street Blues ed è appunto un insieme di Louis Armstrong e Sidney Bechet. Parlarne dopo, ma io direi di parlarne subito, perché come ci siamo detti prima, Louis Armstrong e Sidney Bechet sono i due fondatori, no, di questo jazz di improvvisazione, il jazz che noi conosciamo adesso. Ma il punto è che se nomino Louis Armstrong, ecco, facciamo un test, vai Fra.
Allora, dimmi.
Se io ti nomino Louis Armstrong, tu mi dici?
Sì, cioè, dico, io conosco poco di jazz, però il nome Louis Armstrong, sentito, fa, no? Risentito, e fa sock, cioè lo associo direttamente al jazz.
Esattamente,
cantante jazz.
E se però io ti dico Sidney Bechet,
no.
No, ed è esattamente no. Questo il punto, nel senso, loro due hanno fondato... Louis Armstrong chiaramente con la tromba, mentre Sidney Bechet con il clarinetto e successivamente il sassofono, quello che è il jazz di improvvisazione. Ma c'è stato un grosso problema, anzi due, che Louis Armstrong ha ricevuto più popolarità o comunque più ascolti a causa di due cose. Il primo fatto è che Sidney Bechet, appunto nato a New Orleans, ci è rimasto fino a circa il 1925, quindi i suoi 27-28 anni. Poi è emigrato in Europa per 4 anni. In questo frattempo che cosa è successo? Che prima lui era così un prodigio, era così avanti, che aveva distaccato di molto tutti gli altri musicisti, cioè era veramente eccezionale da questo punto di vista. Tant'è che quando poi, ne parleremo dopo, dalla sua città è emigrato a Chicago per riuscire a guadagnare di più, a fare della sua musica una professione, faceva tipo il quadruplo dei soldi degli altri, cioè era una cosa spaventosa, era veramente forte, forte, forte. Quando decide di emigrare in Europa... essendosi fatto conoscere comunque negli Stati Uniti, quando torna dopo 4 anni gli altri sono riusciti in qualche modo a raggiungerlo nel suo livello di appunto di capacità musicale, cioè certo. Mentre prima era eccezionale, quando torna diciamo si sono messi in pari
sul livello degli altri.
Esattamente, quindi non risulta così eccezionale. E l'altro motivo, secondo me ancora più importante, è che mentre Louis Armstrong si durante la sua carriera si attorna comunque di seguaci, di accoliti, no? Di persone che lo sostenevano e che ne facevano anche la fama. Sidney Bechet, nonostante fosse molto bravo, non è mai stato un leader, quindi non ha mai avuto questa iniziativa di dire dai, mi faccio anch'io attorno alla mia orchestrona il mio grosso successo. Quindi sono queste due cose che poi hanno portato al fatto che sia più sconosciuto di Louis Armstrong, nonostante sia altrettanto bravo comunque. E una cosa anche bella, che però tu ti dici cavoli, anche in questo caso, è il fatto che lui ha suonato con il nostro Duke Ellington, di cui abbiamo parlato nella primissima puntata, quindi forse uno dei più grandi, senza forse uno dei più grandi del jazz. E nonostante abbia suonato con i suoi Washingtonians per un periodo e abbia ampiamente influenzato quella che è stata la musica di Duke Ellington, che era più giovane, non ha mai avuto l'occasione di registrarci roba insieme. Quindi anche qua sono quelle cose che si perdono, no? Non è più stato rintracciabile, quindi si perde nella memoria, si perde un po' questa sua in realtà grande persona, grande cultura e grande capacità. A questo punto direi di interrompere questo piccolo excursus che abbiamo fatto su questi due grandissimi personaggi, di ripartire poi con la vita, mettendoci però in mezzo una grande canzone, una collaborazione tra Sidney Bechet e Albert Nicholas, questa è Blame It on the Blues. We'll be right back. dicevamo prima, di ritornare pian piano alla vita, no? Allora, Sidney Bechet abbiamo detto che nasce nel 1897 e arriviamo a un punto su clou della sua vita nel 1917, quindi esattamente 20 anni dopo. Nel frattempo che cosa capita? Lui si specializza nel clarinetto, studia con questi grandi maestri che abbiamo detto, inizia a suonare tra i localini, però diciamo che a New Orleans non è che avesse un grande seguito, ecco. Tant'è che nel 1917 che cosa accade? Che c'è un generale movimento di migrazione dei migliori musicisti di New Orleans verso città che potessero offrire loro una carriera professionistica migliore, no? E qui c'è un punto da approfondire, ovvero il fatto che la carriera di musicista all'epoca di Sidney Bechet, specialmente per la sua famiglia, per la sua cultura, che come abbiamo detto non era proprio alla base della società, anzi erano piccolo borghesi, quindi comunque avevano una loro dignità, dicevo, la carriera musicale, scusate, ho fatto una frase troppo lunga, era molto poco dignitosa. Cioè, se uno decideva di diventare un musicista professionista, non era una cosa ben vista. Tant'è che quando lui dice alla sua famiglia "io me ne vado", gli vanno contro, e anche alla grande. Perciò è una decisione molto coraggiosa quella che decide di prendere nel 1917, appunto andandosene, emigrando verso Chicago. E qui vi introduco un altro personaggio clou, diciamo, non nella sua vita ma postumo alla sua vita, che è John Chilton, che è uno, appunto, uno storico che si è dedicato alle biografie relative alla vita di Sidney Bechet. E lui dice che secondo lui il motivo che è stato attribuito a questa migrazione, ovvero il fatto che fosse stato chiuso Storyville, che era il quartiere a luci rossi di New Orleans, non è la ragione principale di questa migrazione, perché a New Orleans negli anni 10 e 20 del, appunto, del 1900, i musicisti prendevano molto poco, ma tipo $1.25 a $2.50 per un ingaggio che poteva durare tipo dalle 8 di sera alle 4 del mattino, quindi
ammazza, cioè, proprio...
tu che fai, cioè, il DJ puoi capire,
neanche,
no?
Neanche i braccianti li pagano così poco.
Esatto, veramente,
cioè,
pochissimo.
Madonna.
E tant'è che lui si diceva, o meglio, io mi immagino che si dicesse: ma io sto qua, sono bravo, perché mi devo far pagare $2.50 per un ingaggio? Tant'è che, appunto, andando contro la sua famiglia, andando contro quelle che erano le credenze comuni, va a Chicago, e a Chicago, come abbiamo detto prima, era talmente bravo che riesce a farsi pagare $60 la settimana, mentre gli altri musicisti ne prendevano tipo 15-20. Perciò veramente un distacco notevole. Inizia perciò la sua carriera a crescere, a diventare sempre, insomma, più ampia, più importante, finché lui decide pian piano, appunto, di andare anche verso l'Europa. E sarà a Londra che gli capiterà questo incontro fortuito, possiamo dire così. Vedrà in una vetrina un sassofono soprano, che non so se hai presente che faccia, non è come i sassofoni che ci si immagina che sono curvi, mm-hmm, no? È dritto, è tipo un clarinetto, quindi probabilmente si è detto buon sarà.
Quindi un sassofono dritto.
Un sassofono dritto è quello che fa le notine più in alto, no? C'è, mm-hmm, il baritono, c'è il tenor.
Sì, tenore, baritono, vorrei... soprano.
E no, ce n'è uno in mezzo. C'è, aspetta, tenore, baritono. Beh, insomma,
non lo so.
Contralto. Bravissimo, sì. Bravissimo, grande Francesco. Insomma, l'ultimo è il cioè è il soprano in cima, che appunto è dritto. Lui lo vede in una vetrina e si dice: bello questo strumento, mi piace. Entra, lo prova e lo compra. Perciò sarà così che arriverà questa, diciamo, si sdoppia. Prima era solo clarinetto, invece diventa clarinetto e sax, e saranno entrambi gli strumenti della sua vita. Mentre abbiamo sempre visto personaggi, non lo so, Chet Baker che aveva la sua tromba, Duke Ellington che aveva il suo, lui invece avrà questi due strumenti. E ci ascoltiamo ora Summertime, che è un brano eccezionale che lui interpreta nel 1939. Era un brano composto da Gershwin, quindi da praticamente da Dio, ed è uno dei suoi primi successi con il sax. Io direi che ce lo sentiamo.
Thank you.
Questa era Summertime di Sidney Bechet. Siamo sempre a Jazz Don't Mean a Thing, è bene ogni tanto ricordarlo. E io sono Elisa, con me c'è Francesco alla regia.
Ciao a tutti.
E direi di riprendere questo intervento, che tratterà un tema un po' particolare, con una citazione proprio riguardante quel ritrovamento di sassofono che dicevamo prima. E Sidney Bechet ci dice: ero per strada con Arthur Briggs quando ne vidi uno nella vetrina di un negozio di musica. Entrammo e provai Whispering. Fu il primo brano che suonai con quello strumento, il sassofono soprano che dicevamo prima. Lo apprezzai dal momento in cui il venditore me lo dette e piacque anche a Will Marion Cook. Così lui scrisse qualche arrangiamento speciale perché potessi suonarlo. Uno di questi si chiamava Songs of Songs. Fu un colpo di fortuna, perché non molto tempo dopo la gente cominciò a dire che non voleva più clarinetti nei propri gruppi e io ero pronto lì con il mio sassofono. Questa Songs of Songs è Song of Songs, che già pronunciarlo è abbastanza difficile.
Uno scioglilingua inglese.
Esattamente. Un po' così.
Song of Songs.
Songs of Songs. La canzone della canzone, che in realtà la gran massa conosce come il Cantico dei Cantici. E questo Cantico dei Cantici che cos'è? È una celebrazione biblica della donna attribuita a Salomone. Quindi una cosa che non c'entra niente con il jazz, ma in realtà qua e là poi spunta un'oscura canzone di circa 100 anni prima, traduzione inglese effettuata da tal Clarence Lucas nel 1914, di un'altrettanto dimenticata canzone che il titolo non si conosce neanche. Cioè, sta di fatto che questa Songs of Song ha delle origini molto oscure. E Sidney Bechet ha avuto la fortuna e contemporaneamente la sfortuna di avere appunto questo arrangiamento creato per lui, creato per il suo sassofono, che però ha inciso un'unica volta nel 1947, nel luglio del 1947. Quindi mi veniva anche da riflettere prima, perché poi queste informazioni le trovo un po' tra articoli, queste cose, che più si va indietro nel tempo, no? E questa è una trasmissione dove è inevitabile che si faccia, più si fa fatica a ritrovare proprio chiaramente i contenuti, non solo dal punto di vista sonoro, perché chiaramente le tecnologie erano quelle che erano, ma anche a ritrovare gente o articolisti o insomma persone che si ricordino di ciò che è successo. Quindi quando ho trovato questo articolo è stato veramente una fortuna, e ho avuto la fortuna anche di trovare questa canzone, non so se sia l'incisione originale, The Songs of Songs appunto, e è un'esecuzione molto particolare che mostra anche un tratto iconico di Sidney Bechet, ovvero il vibrato al sassofono. Lui si distinguerà proprio per queste vibrazioni, per questo groove quasi al sassofono che darà volontariamente e che lo distinguerà e farà sì che gli esperti, specialmente noi non possiamo vantarci di questa cosa, sentendo un brano suonato da lui o suonato da un altro, dicano: ah, è proprio quello, è Sidney Bechet. E l'esecuzione è costruita, l'esecuzione di questa canzone, The Songs of Song, è costruita come una romanza d'opera, quindi inizia con una breve introduzione al piano e culmina poi con questo cantato al sassofono di Sidney Bechet. Questa è The Song of Songs. canzone delle canzoni, The Song of Songs di Sidney Bechet, anzi più precisamente del Sidney Bechet Quartet, quindi uno di quegli ensemble che si formano poi inevitabilmente durante la vita di questi jazzisti per accompagnarli nei loro maggiori successi. E proprio di maggiori successi parliamo adesso, ovvero del fulcro della carriera di Sidney Bechet, che abbiamo detto torna durante i primi anni 20 negli Stati Uniti, dopo questi tour in Europa, quando poi i musicisti statunitensi si sono un po' adattati, ecco, al suo stile, hanno imparato la lezione e quindi lo hanno raggiunto, e entra nel gruppo che si chiama Blue Five di Clarence Williams. E questo gruppo, questo ensemble, come si dice nel jazz, sarà molto importante perché porterà sul palco e anche nelle registrazioni questi primissimi esempi di improvvisazioni jazzistiche, quindi sarà un po' qui che nasce poi questo spirito, possiamo dire anche caotico. Suonerà in spettacoli veramente importantissimi, quali ad esempio uno di Josephine Baker, che sarà una delle protagoniste della prossima puntata, di cui vi parlerò dopo.
Piccolo spoiler,
esatto. La prossima puntata, faccio un piccolo spoiler anche a te, sarà veramente interessante perché è molto distante da tutto ciò che abbiamo fatto fino adesso.
Bene.
Non ti dico niente, te lo dico dopo quando dico anche agli ascoltatori. Però il punto è che uno dei gruppi fondamentali di cui farà parte sono i New Orleans Feet Warmers nel 1932. Suonavano al Savoy Ballroom, che è una delle più importanti sale da ballo di New York, e proprio in questa sala da ballo facevano delle esibizioni veramente particolari, perché con la nascita un po' prima delle improvvisazioni Sidney Bechet si porta dietro comunque un bagaglio culturale e di esperienza non indifferente, e con questo ensemble farà delle esibizioni quasi aggressive, cioè si metteranno a fare un'improvvisazione talmente, talmente selvaggia e talmente complessa, visto poi anche il livello dei musicisti che c'erano all'interno di questo, appunto, di questo insieme, di questa big band, che arriverà veramente a sembrare quasi, non saprei come dirlo, molto molto complesso, non mi viene la parola giusta, però qualche cosa di veramente coinvolgente. Ed è l'esempio di questa canzone che ci sentiremo tra poco, anzi di questa melodia, poiché di cantato non c'è nulla, che si chiama Shag. È una registrazione direttamente dai New Orleans Feet Warmer ed è molto particolare perché ha questi ritmi sempre rapidi, sempre frenetici, quasi, quasi focosi, no? Sembra che vadano tutti a fuoco questi musicisti. Vi anticipo che questo stile però non piacerà, tant'è che Sidney Bechet non sarà come Duke Ellington, che avrà una carriera sempre rosea, ma avrà una ricaduta, ma dovete stare connessi per sentire il seguito. Questa nel frattempo è Shag.
We'll be right back.
Shake dei New Orleans Feet Warmer. Sentite questo ritmo super incalzante, no? Super coinvolgente, bellissimo. Bellissimo però per me, magari anche per voi, ma non piaceva. Tant'è che nel 1938, quando proprio sta suonando con questi Feet Warmers, la musica di Bechet non piace più. Questo stile, non so, possiamo dire quasi fiorito, no? Con i fronzoli di Bechet passa di moda, perché momentaneamente in voga c'è lo swing delle big band, no? Delle grandi orchestre bianche, tipo quella di Benny Goodman, Artie Shaw, Glenn Miller, quindi quel genere lì. E Bechet appunto è costretto a un, come dire, a fare un passo indietro, no? Si ritira un po' dalle scene, finché poi non deciderà un po' di anni dopo di incidere qualche cosina. Ci prova per una nuova etichetta nascente, che chiaramente ora è una delle più grandi, Blue Note. E questo gli rifrutterà un nuovo successo, anche per un, come dire, un gusto di revival, no? Che poi torna in tutto, secondo me.
Sì,
revival.
C'è sempre, no?
C'è nella moda, c'è nella musica, c'è veramente in tutto. E appunto questa, diciamo, questo ritorno di fiamma di Bechet gli frutta un grande successo, tant'è che inizia questa serie di nuove incisioni, nuovi concerti, una nuova spinta, no? Arriviamo alla fine, per tornare poi un attimo indietro. Bechet finisce tra il 1949 e poi la sua morte, il 1959, in Francia, perché partecipa a una serie di concerti jazz alla Salle Pleyel di Parigi e farà un successo talmente grande che si convincerà di stabilirsi a Parigi. Quindi dice: ma perché io non me ne sto qua se piaccio così tanto? Tant'è che inciderà brani come abbiamo sentito all'inizio Petite Fleur, o come sentiremo dopo Si tu veux ma mère, che hanno un suono molto parigino, anche legato poi, se vi ricordate, se l'avete ascoltata, anche alla puntata di Edith Piaf, no? Questi suoni, non saprei come descriverli. A te come sono, come sembrano questi suoni parigini?
No, c'è sempre un po' quel fascino, diciamo, francese del, non so come dire, del tocco soft, no?
Vero, sì, quasi notturno. Non so.
Sì, molto delicato, ecco.
Delicato, bravo, hai ragione. Delicato è una bellissima parola. Tant'è che appunto rimarrà a Parigi fino poi alla sua morte nel 1959 per uno sfortunato cancro ai polmoni, dopo però averci lasciato veramente delle meraviglie. Nel 1941 però, quindi quando la fama è già tornata, Bechet tenta un esperimento, ed è secondo me importante parlarne, perché poi di queste cose ce ne sono state anche da altri musicisti negli anni. In pratica lui ha provato questo esperimento di sovraincisione, si chiama, negli RCA Studios, registrando una versione di questa composizione che si chiama Shake of Arabi, quindi lo Shake di Arabia, con sei differenti strumenti. Quindi lui si metteva in studio, ne suonava prima uno, poi l'altro, poi l'altro, poi l'altro, poi l'altro, a proposito di cultura e polistrumentismo, con clarinetto, sax soprano, sax tenore, pianoforte, contrabbasso e batteria. E l'effetto, dicono nell'articolo che lo descrive, è sconcertante. Perché? Perché da una parte lui chiaramente era un genio, no? Quindi prova questo progetto che aveva in mente, che è grandioso. Cioè, sarebbe venuto benissimo se, e qui entra in gioco il perché è sconcertante, avesse avuto le tecnologie giuste. Perché con le tecniche di overdubbing, comunque di sovraincisione, che c'erano all'epoca, è venuta fuori una...
Sì, ma poi mi viene da pensare a me anche un'altra cosa, no? Cioè, proprio il tempo. Il tempo, cioè, se tu ti metti a suonare un sassofono e poi però magari, cioè, suonando la batteria vai leggermente fuori tempo, fai un qualcosa che non è perfettamente sovrapposto perché non si sta suonando tutto assieme.
Ma su quello hai ragione, però
non so, poi io non l'ho ascoltato questo,
no,
questo
nemmeno
estratto.
Io, perché ho fatto veramente fatica a trovare delle registrazioni, però penso, o meglio lo considero talmente un genio, che secondo me non era tanto questo il problema quanto proprio più la tecnologia che non gli permetteva
ma alla fine, quindi, allora, sotto che punto di vista appunto era sconcertante? Cioè, facciamo chiarezza anche con gli ascoltatori, no?
Sconcertante sia da un punto di vista, possiamo dire, positivo, nel senso che era un progetto grandioso e non mai provato prima, no? Lui era stato il primo. Ma sconcertante anche da un punto di vista della realizzazione, perché chiaramente...
Cioè, non suonava bene, dici?
Non suonava bene, no, proprio anche, sai, quel
a livello
suono,
qualitativo
a livello
è venuto
qualitativo,
male.
Esattamente.
Ah, ho capito, quindi...
Perciò, insomma, Sidney Bechet ci ha veramente, anzi, secondo me, ha veramente illuminato la parte di secolo della quale è stato protagonista, perché nonostante appunto la sua fama non sia stata tale quanto quella di Louis Armstrong, si è, secondo me, cimentato in tante cose diverse, e nei suoi due strumenti, quindi il clarinetto e il sax soprano, ha veramente fatto follie. Tant'è che è molto ammirato ed è stato molto ammirato da diversi personaggi, sia della letteratura sia della musica. Molti gli hanno dedicato canzoni. Tant'è che si arriva persino a supporre che Bechet sia alla base del personaggio di questo sassofonista Pablo, che sta nel romanzo Il lupo della steppa di Hermann Hesse. Quindi un super grandissimo che aveva, si pensa, che abbia potuto ascoltarlo durante parte delle sue tournée europee, quindi che abbia preso ispirazione. Ma adesso vi faccio sentire una canzone che ho scoperto e che mi ha veramente lasciato senza parole, ovvero Gongo di Paolo Conte, che gli ha dedicato la figura all'interno di questa canzone di questo spirito che lo va a trovare e gli dà ispirazione. Questo è Jazz Don't Mean a Thing, questo è Paolo Conte con la sua Gongo.
Guarda, cade una matita, si rovescia anche il caffè. Lo sento che lui è già qui, nei paraggi intorno qui c'è Gongo che è arrivato. Gongo, Gongo, spirito lontano, vieni nella notte blu a far di me in mano tua un giocattolo. Sto lavorando, è tardi, adesso arrivi tu. Conversiamo, come faccio, vuoi tu dirmelo? C'era una volta un bel linguaggio che mai più ho parlato, non ti spiace ricordarmelo? Va bene, ma io e te siamo due grandi artisti, insieme diamo spettacolo. Del tutto illogico, sillabico è per me, sensuale, invisibile, teorico. Gongo, suonami Harlem Gongo, il fantasma di Cicloè. Io dondolo, io gongolo, giocattolo. Un po' di sonno è un'elemosina. Ho fatto tutto quello che hai voluto tu, in un grande viaggio indietro, un incantesimo. Gongo, tornerai tu, Gongo, perché quando arrivi tu, io rotolo, mi srotolo e mi arrotolo.
Gongo di Paolo Conte, bellissima. Quando l'ho sentita ho detto mamma mia che emozione, e pensavo adesso, neanche questo era programmato che lo dicessi, però ha un suo senso. Alla prima lezione di linguaggi del cinema e della TV del primo anno c'è stato il professor Canova, no? Che è anche il rettore della nostra università, che ci ha fatto la lezione e ci ha parlato un po' del valore del cinema negli anni, no? E alla fine della sua lezione sono andata là alla cattedra e gli ho chiesto: ma visto che continuano a uscire film, no? Che il cinema è in continua espansione, come peraltro la musica chiaramente ha un parallelismo, che cosa ne sarà della vecchia musica? Cioè, come faremo magari tra 40 anni a scegliere che cosa ricordarci? E quindi mi fa pensare il fatto che comunque io spero, anche con queste puntate che spero di poter conservare, no? Di mantenere la memoria anche di cose che magari tra 40 anni nessuno si ricorderà più, o meno io mi auguro che rimanga sempre, per esempio, il Sidney Bechet della situazione nella memoria comune di chi perlomeno è appassionato di jazz. Però mi chiedo, ma ci sarà un momento in cui verrà dimenticato o rimarrà un pilastro per sempre.
A me viene da risponderti in realtà facendoti una domanda, perché hai scaturito non solo il mio interesse, ma penso anche di tutta la gente che ci sta ascoltando.
Speriamo.
E la domanda è: ma cosa ti ha risposto il professore?
Il professore mi ha risposto: bella domanda, venga a sentire la mia magistrale in cinema. Mi ha detto: faccio un corso, cioè un corso, sì, un corso, tengo delle lezioni proprio a proposito di queste cose durante la magistrale di, appunto, TV Cinema e New Media nell'ambito del cinema, venga a sentirla.
E quindi niente, proprio ti ha congedato.
Sì, perché fondamentalmente stava scappando, quindi non potevo neanche trattenerlo più di tanto con tutti gli impegni che ha, però... Era una cosa che mi tocca, cioè mi toccava allora l'anno scorso e continua a toccarmi adesso, perché mi dico: ma non lo so, ci sono delle cose che secondo me varrà sempre la pena di ricordarsi, no?
Come ma un po'... Sì, ma alla fine secondo me, cioè, non verrà, diciamo che appunto pilastri così non verranno mai dimenticati, in quanto, cioè, mi viene anche da dirti, no? Tu ti hai, adesso chiaramente non penso tutto, però cioè tu Beethoven, Mozart, che sono comunque...
Chiaro, certo, cioè, più o meno
1700, so 1700, 1800, giusto, più o meno penso di quegli, di quei centenari lì.
Secoli.
Sì, di quei secoli lì. E comunque, cioè, li conosciamo, sappiamo chi sono e... Cioè, alla fine, chiaro, non ce li ascoltiamo tutti i giorni in cuffia perché non è pensabile, però...
Chiaro. Sì, 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 sì.
Però secondo me non verrà dimenticato.
Speriamo, speriamo anche di dare il nostro contributo con Just Don't Mean a Thing, in qualche modo che, insomma, che rimanga anche quello che stiamo facendo noi nel nostro super piccolo. Ma arriviamo all'anticipazione della puntata della prossima volta che ci tenevo a farvi, perché visto che la prossima puntata, il prossimo venerdì, sarà... l'ultimo venerdì prima di Natale, ma saremo anche noi, io e Francesco, a chiudere le trasmissioni di Radio Yulm.
Gli ultimissimi,
cioè, esatto.
Proprio chiudiamo l'università.
Esattamente, chiudiamo noi con la chiavetta allo studio. Ho pensato di fare una puntata un po' diversa e quindi ho questa amica, una delle mie migliori amiche, che è veramente un'appassionata di cinema, e ci siamo detti: ma perché non mettere assieme due tra i nostri registi preferiti, che sono Woody Allen e Damien Chazelle, in un'unica puntata e fare il jazz nel cinema di questi due, appunto, grandissimi pensatori, mi verrebbe da dire. La prossima puntata sarà perciò un po' diversa, vedremo, io non so ancora come la struttureremo, ma sarà sicuramente molto interessante. E perché ve lo nomino adesso? Perché Sidney Bechet, con uno dei suoi brani francesi, del periodo francese, entra proprio in uno dei film di Woody Allen, nonché il mio film preferito, che è Midnight in Paris. Vi faccio sentire una delle principali canzoni di questo film, appunto di Sidney Bechet, questa è Si tu vois ma mère. questo acuto finale in conclusione di questa bellissima puntata di Jazz Domino Thing, dove però, nonostante il programma si chiami Jazz non significa niente, oggi abbiamo veramente tentato perlomeno di analizzare uno dei pilastrissimi del jazz. Appunto, come vi anticipavo, questo era un piccolo assaggio della prossima puntata, che avverrà appunto venerdì prossimo, come sempre dalle 20 alle 21. Tema cinema, tema Woody Allen e Damien Chazelle, e per oggi era tutto. Io spero vivamente che questo Sidney Bechet, che verrà poi accompagnato nel secondo semestre, poiché la prossima puntata è l'ultima, e ci ritroveremo poi a febbraio, perché noi a gennaio abbiamo la sessione di esami. Spero che questo Sidney Bechet vi sia piaciuto, che lo abbiate apprezzato tanto quanto l'ho apprezzato io, e direi che per oggi, per stasera, è tutto.
È tutto, vi lasciamo andare a fare le vostre cose, a fare la vostra serata e passare il vostro weekend in famiglia con la neve, speriamo. Non lo so, non è vero.
Sì, dai, speriamo. Nel weekend
forse domani un po'
neve.
Nevica, ma sai.
Sì, dici?
Sì, però non lo so.
Vedremo.
E ciao ragazzi, buona serata.
Sempre da Elisa, non dimentichiamoci.
E da Francesco.
Esattamente.
Jazz Domino Thing vi saluta e vi augura buon weekend.
Ciao a tutti.
Don't mean a thing if it ain't got that swing. Do what, 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 do what. It don't mean a thing. All you got to do is sing. Do what, 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 do what. Do it.